One Podcast. Radio DJ. Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il podcast true crime di Radio DJ. Il più imitato, l'originale.
Io me lo ricordo, quell'occhio. Ti fissava dal manifesto sotto le scritte in varie lingue. Watch out kids, attention chicos y chicas, attention jeunes gens, danger. Occhio ragazzi, pericolo di aggressioni. La pupilla dilatata e la palpebra inarcata verso il basso, con un'angolazione cattiva che faceva paura. Attaccato in giro, sulle pareti dei luoghi pubblici o negli autobus nel territorio della provincia di Firenze, consigliava, o meglio, un po' ordinava e un po' supplicava, di non appartarsi e non sostare in luoghi isolati durante la notte e fuori dai centri urbani. E sì, davvero, faceva paura. Perché era la metà degli anni Ottanta, gli anni del mostro di Firenze. La storia dei delitti del cosiddetto mostro di Firenze è lunga, complessa e contraddittoria. La riassumiamo sulla base di quello che sappiamo e partendo proprio da quelli, i delitti. 14 settembre 1974, Borgo San Lorenzo, qualche chilometro a sud di Firenze. E sabato sera ci sono due ragazzi su una 127 ferma in uno spiazzo appartato vicino al fiume Seve, Pasquale e Stefania, 19-18 anni. C'è la luna piena, ma è avvolta dalle nuvole di un temporale ed è buio. All'improvviso qualcuno apre il fuoco attraverso il finestrino di sinistra e inchioda Pasquale al sedile con 5 colpi di pistola calibro 22, uccidendolo. Poi 3 colpi su Stefania, che viene presa per i capelli, trascinata fuori e finita a coltellate 97, che insistono soprattutto sul petto e sull'addome. Non mi soffermo a raccontare altro, un delitto spaventoso, come raramente se ne erano visti in Italia, almeno in quegli anni. 6 giugno 1981, 7 anni dopo, ancora un sabato sera. In fondo a una stradina sterrata nella campagna di Scandicci, provincia di Firenze, c'è un Aritmo con due ragazzi, Giovanni e Carmela, 30 e 21 anni. Di nuovo, qualcuno spara a Giovanni attraverso il finestrino, lo colpisce al collo con un coltello, poi spara anche Carmela, la trascina fuori dall'auto e si accanisce su di lei, le apre i jeans lungo una gamba e la mutila, con 3 tagli netti. 23 ottobre 1981, 4 mesi dopo. In un viottolo sterrato accanto al torrente Marina, a Calenzano, vicino a Prato, c'è una Golf nera con a bordo Stefano, 26 anni, e Susanna, 24. Stessa tecnica, modus operandi, si dice. Con Stefano ucciso da 4 proiettili e 4 coltellate e Susanna 5 colpi e 2 coltellate. Anche lei mutilata con 3 tagli netti. 19 giugno 1982, 7 mesi dopo, notte senza luna. Paolo, 22 anni, e Antonella, 19. Sono fermi con la loro Seat 147 in uno slargo sulla provinciale, a Baccaiano di Montespertoli, a sud di Firenze. Qui la scena è un po' più movimentata. Paolo viene ferito ad una spalla e riesce a mettere in moto l'auto, cerca di scappare a marcia indietro, ma finisce in un fosso. 7 colpi calibro 22 che uccidono i ragazzi. Ma questa volta nessun accanimento a colpi di coltello e nessuna mutilazione, forse perché l'auto è in mezzo alla strada, troppo visibile. Chi li ha ammazzati, però, è lo stesso che ha ucciso gli altri. Lo dimostra la scelta delle vittime, la scelta dei luoghi, il modus operandi, appunto, e il fatto che la pistola usata sia sempre la stessa. Una Beretta semiautomatica che spara cartucce calibro 22 Long Rifle, modello Winchester, con la lettera H impressa sul fondo dei bossoli trovati sui luoghi dei delitti. Attenzione però, è una pistola che è stata usata anche tanto tempo prima, in una situazione in un certo senso simile. 21 agosto 1968. In uno spiazzo, sull'argine del torrente Vignone, vicino al cimitero di Signa, c'è una Giulietta con a bordo Antonio, 29 anni, e Barbara, 32, che vengono uccisi con 4 colpi di pistola a testa, sparati dalla stessa Beretta calibro 22. C'è un testimone questa volta, Natalino, 6 anni, figlio di Barbara, che dormiva sul sedile posteriore e che è stato prelevato da un uomo che l'ha portato sulle spalle fino al paese, dove lo ha lasciato. Così Natalino ha suonato ad una porta, ha tirato giù dal letto un signore, sono le 2 di notte, e gli ha chiesto se lo portava a casa, perché in macchina c'è la mia mamma e lo zio, che sono morti. Forse il delitto del 1968 è un'altra cosa, ha una dinamica diversa, c'è il marito della donna che è già in galera da un pezzo, è uno strano caso quello, ma non c'è dubbio che tutti gli altri appartengono alla stessa mano, quella di un serial killer. Uno dei più feroci che si siano mai visti nel nostro paese e anche dei più prolifici, perché i delitti non si fermano lì. 9 settembre 1983, un anno e 3 mesi dopo, venerdì sera. In uno spiazzo, nella campagna vicino a Scandicci, c'è un furgone Volkswagen di quelli bianchi e marroncini e dentro, stesi su un materasso sul pianale, ci sono Horst e Uwe, 2 turisti tedeschi di 24 anni. Qualcuno spara dai finestrini laterali 7 colpi che uccidono i 2 ragazzi. Poi entra, ma se ne va senza toccarli, perché credeva fossero un uomo e una donna, e invece sono 2 maschi, di cui uno con i capelli biondi molto lunghi. 30 luglio 1984, 9 mesi dopo. Alla fine di un viottolo sterrato nella campagna di Boschetto di Vicchio, a nord di Firenze, c'è una panda chiara con dentro Pia, di 19 anni, e Claudio, che ne ha 21. I colpi arrivano dal finestrino destro, 2 a Pia, 2 a Claudio, che viene finito con 10 coltellate. Pia viene trascinata in un campo vicino e mutilata. 8 settembre 1985, un anno e 2 mesi dopo, a San Casciano c'è un boschetto di pini dove 2 ragazzi francesi, Nadine, 36 anni, e Jean-Michel, 25, hanno piantato una tenda. Sono lì dentro quando qualcuno comincia a sparare dalla parte anteriore. 3 colpi in testa a Nadine, Jean-Michel ferito cerca di scappare ma viene raggiunto e ucciso a colpi di coltello. Nadine viene tirata fuori dalla tenda e mutilata. È l'ultimo duplice delitto attribuito al cosiddetto mostro, in una Toscana che vive nel terrore del serial killer. Quei manifesti, occhio ragazzi, non vi appartate in campagna, non vi infrattate, il mostro vi vede. E in effetti la psicosi è perfettamente giustificata. 16 morti in pochi anni, uccisi in quel modo, le donne mutilate in quel modo. Il mostro fa anche cose che fanno i serial killer nei film. Pochi giorni dopo aver ucciso i ragazzi francesi, spedisce al sostituto procuratore Silvia Della Monica, l'unica donna tra i magistrati che indagano sui delitti, una busta con dentro il seno di Nadine. Cose da mostri, infatti. Dopo un primo periodo di confusione, viziata anche dalla mancanza di una cultura investigativa sui serial killer, e dopo una serie di sospettati che finiscono in galera e poi vengono messi fuori perché non c'entrano, le indagini della SAM, la squadra antimostro, diventano sempre più puntuali e concrete e alla fine puntano su un contadino di Mercatale che si chiama Pietro Pacciani. Nel novembre del 1994 Pacciani viene condannato in primo grado per 14 omicidi, tutti tranne il primo, quello del 1968, ergastolo. Nel febbraio del 1996 la Corte d'Assise d'Appello invece lo assolve. Nel frattempo però, sulla base di ulteriori indagini condotte dal capo della squadra antimostro Michele Giutteri, saltano fuori alcuni testimoni, altri indizi, che riesaminati danno altre indicazioni e si arriva ad incriminare altre 2 persone, sempre della zona, Luigi Lotti e Mario Vanni, che finiscono sotto processo e nel maggio del 1999 vengono condannati in quanto autori dei delitti, assieme a Pietro Pacciani, la cui assoluzione è stata annullata dalla Cassazione, ma nel frattempo Pacciani è morto e quindi non può più essere processato. Fine della storia giudiziaria. Il mostro di Firenze va declinato al plurale, i mostri di Firenze, e in galera ci sono finiti Vanni e Lotti, i compagni di merende, come li hanno chiamati. Perché quando Vanni entra in tribunale, prima ancora che il giudice gli chieda qualcosa, dice subito che lui, con Pacciani in campagna, andava solo a far merenda. È una brutta storia quella dei mostri di Firenze, piena ancora di molti lati oscuri e di ipotesi alternative. Se sono loro i mostri di Firenze, hanno agito da soli, spinti soltanto dall'impulso irrefrenabile del serial killer? C'è un'ipotesi che parte dalle ultime indagini della Procura di Firenze e dell'allora squadra antimostro, per cui i compagni di merende avrebbero agito come manovali per procurare feticci ed elementi necessari ad una setta esoterica composta da gente di vario tipo, tra cui persone potenti, anche molto in alto nella società non solo fiorentina. Omicidi rituali, insomma. Un'altra ipotesi è quella della cosiddetta pista sarda. Il primo duplice omicidio, quello del 1968, quello col bambino che suonava la porta di notte, la mia mamma è morta in macchina, sarebbe stato la causa scatenante degli altri omicidi. Qualcuno che era stato colpito da quanto era successo e che si trovava in possesso della pistola. Pista sarda, perché sia le vittime di allora che i sospettati di poi sono tutti di origine sarda. Un'altra pista punta su un uomo che apparterrebbe alle forze dell'ordine, un serial killer, che approfitta del distintivo per avvicinare le coppie e della conoscenza delle indagini per proteggersi. Un'altra ancora chiama in causa addirittura Zodiac, il serial killer che tra il 1968 e il 1969 uccide 5 persone a colpi di pistola nella baia di San Francisco. Uno dei serial killer più noti e raccontati anche per le lettere deliranti che scriveva ai giornali e che si sarebbe trasferito a Firenze per continuare a colpire. Un'altra vede coinvolto un ex legionario appassionato di armi e sofferente di una sorta di sindrome del Vietnam. Insomma, ce ne sono tante, più o meno concrete, più o meno sostenute da indagini e indizi, più o meno fantasiose e a volte addirittura fantastiche. Io, se volete la mia, pur nel rispetto di tutte le altre, a parte quelle proprio fantastiche, propendo per la prima ipotesi, i delitti rituali. La banda dei compagni di merende, capeggiata da un uomo violento e perverso come Pietro Pacciani, già in galera per omicidio o per violenza nei confronti delle figlie, sparava, coltellava e tagliava per conto di una setta esoterica che aveva bisogno di quello per i suoi riti. Un gruppo di persone a più livelli, prostitute, criminali, millantatori, artisti, professionisti e su, fino a gente potente. E la tesi di parte della procura e di investigatori come Michele Giuttari, allora capo della squadra antimostro. E a differenza delle altre, nelle quali trovo sempre qualcosa che non mi convince, questa, pur con i suoi buchi e le sue ombre, mi sembra più solida. Anche dal punto di vista delle relazioni tra i vari personaggi che, guarda un po', in un modo o nell'altro, si conoscevano o si frequentavano tutti. Parere mio, e qui la chiudo. Per cui restiamo ai fatti. 16 morti ammazzati, ai quali dobbiamo aggiungerne anche parecchi altri, che in un modo o nell'altro hanno qualche connessione, per carità anche solo per coincidenza, con quella brutta storia. Milva Malatesta, per esempio, è una bella donna di 31 anni che una sera di agosto del 1993 parte da Certaldo con la sua panda, con a bordo il figlio Mirko, 3 anni, assicurato al seggiolino sul sedile posteriore. Li ritrovano verso le 3 di notte in una scarpata sulla strada di Poneta, dalle parti di Barberino Sant'Elsa, perché un tizio che passava di lì ha visto le fiamme e infatti c'è l'auto che brucia, con Milva e Mirko dentro. Ora, Milva faceva la prostituta nei dintorni di Firenze e frequentava ambienti e persone interessate dalle indagini sulla cosiddetta pista esoterica. Non solo. Milva era la figlia di Maria Antonietta Sperduto, anche lei prostituta, anche lei frequentatrice degli stessi ambienti e amante sia di Pacciani che di Vanni e Lotti, i compagni di merende. Il marito di Maria Antonietta, Renato Malatesta, un contadino spesso maltrattato e minacciato da Pacciani, viene ritrovato, impiccato nel suo casolare nel dicembre del 1980. Suicidio, si è detto, e va bene. Milva avrebbe avuto anche un'altra relazione interessante, con Francesco Vinci, che era stato uno degli amanti di Barbara, la mia mamma, del 1968, accusato di averla uccisa assieme ad un altro amante per gelosia. Poi scagionato, accusato di essere il mostro di Firenze, secondo la cosiddetta pista sarda, di nuovo scagionato perché mentre in carcere il mostro colpisce ancora. Anche lui frequentava quegli ambienti e le voci dicevano che fosse sua la beretta calibro 22 passata dal delitto del 68 a quelli successivi. Voci, comunque, rimaste tali. In ogni caso, nell'agosto del 1993 Francesco viene ritrovato incaprettato, torturato e ucciso assieme ad un amico nel baule della sua Volvo, a cui hanno dato fuoco, 7 agosto, pochi giorni prima che facessero lo stesso con Milva e suo figlio Mirko. Fanno una brutta fine anche parecchie prostitute che frequentano la zona e quegli ambienti, almeno 5, ammazzate, spesso bruciate, che magari non hanno niente a che fare col mostro, sono solo coincidenze. Anche se allora si dovrebbe pensare che era un gran brutto mondo la Toscana di quegli anni. Aggiungiamo un dottore di Perugia, già incluso nella lista dei sospettati, mai accusato, che nell'ottobre del 1985, un mese dopo l'ultimo delitto del mostro di Firenze, prende il motoscafo per raggiungere un'isola al centro del lago Trasimeno e viene ritrovato 5 giorni dopo che galleggia nell'acqua. E già che ci siamo, aggiungiamo anche Pietro Pacciani, che mentre si sta per celebrare il nuovo processo, che lo vede complice degli altri compagni di merende, viene ritrovato steso sul pavimento di casa sua, con i pantaloni abbassati, ucciso da un cattivo uso dei farmaci che prendeva per il diabete. Sono tante le cosiddette morti collaterali, ma ce n'è una che è importante ricordare. Anzi, io non la considero neanche una vittima collaterale, ma una vittima diretta dei mostri di Firenze. Ce ne sono anche altre, così, sicuramente, ma io qui ricordo lui per tutte. Renzo Rontini è il padre di Pia, la ragazza uccisa assieme al fidanzato Claudio a Vicchio nel 1984. Il signor Rontini, affranto, distrutto, come fai ad accettare che tua figlia, a 19 anni, sia stata ammazzata? È ammazzata così. Durante il processo, per esempio, in tribunale, vengono mostrate le foto delle vittime e c'è un carabiniere che sviene, cade di fianco, dritto, per quello che ha visto. Ma il signor Rontini è anche molto arrabbiato e lo vuole proprio sapere chi ha ammazzato sua figlia. Per questo molla il lavoro, che era un bel lavoro. Il signor Rontini è un meccanico navale chiamato in tutto il mondo. Per seguire le indagini, ossessivamente, partecipa a tutte le udienze, spende tutti i suoi risparmi in avvocati, investigatori privati, anche medium, che glielo dicano dall'aldilà chi ha ucciso sua figlia. Vende la casa, vende la macchina, tanto che alla fine non ha più niente. E sono quelli della squadra antimostro che lo mantengono, tassandosi mensilmente con una colletta. Assieme ai soldi, intanto, se ne è data anche la salute. E un giorno di settembre del 1998, mentre sta tornando a chiedere notizie per l'ennesima volta, gli viene un infarto e muore, proprio sotto le finestre della questura.
Radio DJ Carlo Lucarelli. Sound design di Riccardo Garifo. Una produzione One Podcast. DJ.